Stamattina volevo ancora lasciare qualche spunto sulla promessa della povertà, no? E prendo lo spunto per aggiungere qualche riflessione su un commento di Sant'Ambrogio alla Ascensione di Gesù. Se voi ricordate il Salmo 23 o 24, no? Quando si dice alzatevi porte eterne, no? Entri il re della gloria, se quel salmo lì, no? È sempre stato interpretato nella tradizione come l'entrata trionfale di Gesù, morto e risorto, quindi col suo corpo, con la croce, con i segni della sua passione in cielo. E il salmo è giocato come una rappresentazione, e gli angeli dicono: cosa fa questo qua? Cosa pretende fare? Gli angeli sono puri spirito, no? Quindi è la prima volta che entra in corpo. Allora gli angeli si parlano tra loro: cosa sta succedendo? È una drammatizzazione per illustrare questa realtà che Sant'Ambrogio descrive così. Era come se le porte del cielo, che l'avevano visto uscire, non fossero più abbastanza grandi per riaccoglierlo. Il Salmo dice sempre: sollevate, no? Porte i vostri, alzatevi porte antiche, no? Non erano mai state a misura della sua grandezza le porte del cielo, ma per il suo ingresso di vincitore occorreva una via più trionfale. E poi c'è l'annotazione: soltanto i santi riescono a accogliere. Davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Le porte eterne rimangono, ma si alzano. Non è un uomo che entra, è il mondo intero, nella persona del Redentore di tutti. È tratto dall'opera di Sant'Ambrogio, De Vera Fide, sulla vera fede. Per me questo riferimento, non aveva perso nulla ad annientarsi, è il riferimento tipico del mistero della povertà. Rinunciare ai beni non significa perdere qualcosa. Significa poter entrare in qualcosa, essere liberi per entrare in qualcosa. Allora, si comprende come San Gregorio Magno, il grande Papa di Roma, no? Gregorio Magno, quando commenta che gli apostoli hanno lasciato tutto e seguono il Signore, l'immagine, no? Della sequela del Signore, quindi di una vita religiosa, annota: beh, non erano persone molto ricche, quindi in realtà hanno lasciato poco, anche se non erano proprio povere. Pietro era un piccolo imprenditore, diciamo così, no? Però non erano ricchi, quindi ha lasciato poco. E poi aggiunge: non ha lasciato poco chi non ha trattenuto nulla per sé. E quel davvero non ha perso nulla ad annientarsi, tradotto, è: uno non lascia poco se non trattiene nulla per sé. Allora non importa il punto di origine. Se io sono ricco, devo lasciare tanto o più meriti rispetto a uno che è povero e lascia niente. No. Il problema è non trattenere nulla per sé. E vi ricordo, in questo senso, il non trattenere nulla per sé ha molto a che fare con gli affetti. Vi riporto questo esempio nella vita di Arsenio. Arsenio è una delle più grandi figure dei padri del deserto. E Arsenio viene da una famiglia nobile di Roma, quindi lui era abituato a onori, a ricchezza, a considerazione, e poi decide, nel, diciamo, verso il IV e V secolo c'è una grande, soprattutto negli spiriti più intelligenti, più attenti, c'è un grande desiderio di lasciare per andare nel deserto. Da Roma molti partono per andare, diciamo, in Palestina, no? Tra questi Arsenio, che diventa una delle figure più caratteristiche, no? Arsenio, quello che tace, fa silenzio, no? Però è caratteristico anche della povertà, e i detti dei padri raccontano questo. A un certo punto viene a trovarlo un monaco egiziano. In genere, quando dicono il monaco egiziano, vuol dire gente proprio che no, povero inganno, cioè che non hanno niente, no? E non conosceva Arsenio, però era famoso già, no? Arriva e lui vede che Arsenio ha una stuoia ben fatta nella sua celletta. E dice: ma come? Tu che hai, come dire, no, hai aderito a questa vita e tieni un bene, no? E lui, tranquillo, dice: tu, quando sei venuto qui, a casa tua cosa avevi? Niente. Qui hai trovato una casa, ti danno da mangiare, tu non solo non hai perso niente, ma hai guadagnato venendo qua. E dice: io abitavo in palazzi, vengo dalla capitale, da Roma, ero abituato a agi, ricchezze e onori. Quando sono venuto qui ho trattenuto questa stuoia per ricordarmi che è vero che io ho lasciato, ma non per questo io posso aspirare a un merito presso Dio. Allora, per ricordarmi questo, tengo la stuoia, di modo che voi tutti giudicate male. E io non mi esalti mai presso il Signore. Allora, la scelta della povertà, benché in una vita fraterna più o meno corrisponde a che tutti vivono secondo un certo stile, non tutti vivono allo stesso modo. Allora, è essenziale nel voto di povertà che si impari a non giudicare. Ma il non giudicare è non trattenere nulla. Ci sono due dimensioni del non trattenere nulla che sono molto molto significative. Uno riguarda le offese. Perché quando si parla di povertà in senso radicale, sempre, voi pensate a San Francesco, leggete le ammonizioni, leggete anche soltanto i fioretti, no? Leggete la grande tradizione dei detti dei padri, no? Quando si parla di povertà si parla sempre della, diciamo, di questa situazione che un fratello ti può offendere e tu, da come reagisci, capisci se vivi la povertà o no. Allora, quando uno mi offende io cerco di difendermi perché sono attaccato al diritto di me, al diritto di me stesso, che è una cosa anche sacrosanta. Ma se io preferisco questo al mistero di Dio che si rivela a me, io non solo non vivo la povertà, ma non faccio neanche un cammino spirituale, cioè non posso aprirmi a godere la comunione con Dio. Quello che ci sta sotto è di questo tipo. Perché io posso non stare attaccato al mio diritto? Perché ho dato diritto a tutti di togliermelo. Allora, io mi sono tolto i beni che ho e li ho, diciamo, consegnati. Così quando uno mi attacca, mi toglie qualcosa, io gli ho già dato diritto di farlo. Allora il principio della povertà, del non trattenere, è un principio di sovrana libertà. Quando io ricevo un'offesa, io posso non arrabbiarmi, non infastidirmi, non saltargli addosso, la prima cosa, ma quello di non bloccare, no? Questa rivelazione di Dio, proprio perché ho già dato il diritto. Ricordate l'espressione di San Francesco, per indicare la sua povertà si dice: ha ceduto il diritto di sé agli altri in modo che possano fargli del male. Ecco, questo tipo di radicalità, che se uno comincia a dire devo vivere così, è come si fa? Ma è la prospettiva nella quale anche le piccole cose hanno valore. Allora, ecco la seconda dimensione, no? Nei giudizi. È povero chi non trattiene la colpa di nessun fratello. Perché trattenere la colpa del fratello sarebbe arricchirsi di un tesoro improprio. Allora, la povertà è legata al fatto che io non trattengo mai la colpa del fratello per essere libero di seguire il Signore. Se io non trattengo la colpa del mio fratello, io non sono separato dal mio fratello. Allora, quando io cerco di seguire il Signore, io lo seguo perché non sono separato dal mio fratello. E questo è fondamentalmente il mistero della povertà. Queste due cose tenetele insieme. Cioè, io ho già consegnato me stesso agli altri e non trattengo mai la colpa di nessuno.
Però quando c'è una ferita profonda a livello psicologico, la ferita si trattiene da sola, cioè...
Allora, questo è un movimento eminentemente del cuore. Le ferite che noi portiamo tutti nella nostra vita, noi dobbiamo dare tanta fiducia a Dio che possiamo portarne il peso senza danno. Le ferite non si risolvono. Se io sono stato abbandonato da mia mamma, questa ferita la porterò sempre. Se io sto alla dimensione psicologica, questa ferita mi costringe ad assumere atteggiamenti per ovviare a quell'abbandono, ma senza soluzione. Chi segue le vie psicologiche alla fine si troverà ancora, come dire, peggiorato nelle sue condizioni. La dimensione spirituale è più radicale di quello che gli altri hanno fatto a me. Penso all'espressione: i tuoi ti hanno abbandonato, io non ti abbandonerò. Cioè, in gioco è proprio la fiducia che noi diamo a Dio che tocca le corde più profonde del nostro essere. È un discorso di fiducia, difatti si parla di fede. L'errore nostro è quello di prendere la fede per sanare le nostre ferite. Le ferite non si sanano. Il problema della fede è: anche con le ferite il mio cuore può star pieno nel seguire il Signore, nell'amare i fratelli e nel vivere una pienezza per me. Se io cerco in qualche modo, perché la ferita pesa, la ferita opprime, la ferita è come se dentro, no, ti costringe, non che ti costringe perché tu vuoi, però preme dentro, no, per avere una specie di soluzione. Se voi considerate, la soluzione che noi cerchiamo a livello psicologico è sempre volta al passato. Sempre. Il tempo di Dio è il futuro. Pensate anche soltanto alla concezione del tempo, così diverso dal mondo ebraico cristiano al mondo per esempio greco o al mondo per esempio indiano o cinese. Allora, in tutte le culture sembra che l'età ideale, la famosa età dell'oro, è sempre posta al passato. L'uomo andando avanti peggiora. E quando il tempo è considerato ciclico, è come se c'è bisogno di un rinnovamento, ma tutto parte sempre secondo la stessa dinamica. Il rinnovamento ci sarà sempre ricordando l'epoca passata. La nostra psicologia lavora così. È inutile voi cercate di fare diverso. La faccia è fatta così. Può essere bello o brutto, ti può piacere o non piacere, ma è così. La rivelazione invece dell'alleanza di Dio, no? Nel mondo ebraico e soprattutto poi con Gesù, il tempo ideale è messo al futuro, non al futuro nel senso che è di là da venire, ma è nel senso che è Dio che attira la tua vita concreta così com'è, per portarla alla sua comunione e sanarla, senza toccare quello che è stato, perché quello che è stato voi non lo potete più cambiare. Ma l'uomo non è confinato al passato. Questa cosa qui, purtroppo, è molto difficile che passi, perché tutta la nostra cultura, voi pensate a come è nata l'indagine psicologica, è nata per curare malattie. La debolezza della psicologia, che per molti aspetti è stata una grande scoperta, no, dell'epoca moderna, e ha tanti meriti, ma ha il demerito di pensarsi come la soluzione per il cuore dell'uomo. La psicologia non è la soluzione. Allora, la psicologia può, l'indagine psicologica, no, come la cura psicologica, al massimo può, in molti casi questo è necessario e dobbiamo essere umili ad accettare questo, può portare il nostro, diciamo, mondo interiore a un minimo di equilibrio per affrontare il futuro. Tutto quello che può fare è il massimo che può fare, e spesso non fa neanche questo, però è il massimo che può fare, cioè ti mette in condizione di affrontare. La rivelazione di Gesù si pone esattamente qui, non tocca quello che è avvenuto. Infatti, quando il Signore chiama, no? Che ti chiami da una posizione, non so, come si dice quando uno è tutto bello contento, tutto, e poi viene chiamato a una cosa ancora più grande. Oppure ti può chiamare quando tu proprio disgraziato, non so io cosa ne hai combinate o cosa ti hanno. Non importa. È il famoso, no? Dio è capace, soltanto Lui, Dio è capace col suo amore di portare un adultero a essere vergine. È una contraddizione per la psicologia, ma è la forza della rivelazione. È come se noi stentassimo a riconoscere la struttura di fondo nella quale siamo stati concepiti. E la nostra struttura è basata su quella che è la rivelazione evangelica. Noi non crediamo a questo, ma tutto il cammino della fede è poterci portare a riconoscere che quello che ci viene da Gesù risponde strutturalmente agli aneliti più profondi che abbiamo. Se non fosse così, sarebbe stato inutile che il Figlio di Dio si fosse fatto uomo. Dio avrebbe detto: bravi, tornate bravi e siamo come prima. Ma non è detto così. È diventato uno di noi, ha preso tutta la sua umanità. Voi pensate alla genealogia di Gesù. Ci sono prostitute, assassini, c'è tutta la dimensione drammatica e tragica della storia. Ha avuto paura? La scrittura ha paura di dire che Davide è un assassino? Perdonate, in gioco è proprio questa fiducia, e tra l'altro è il mistero della povertà. Secondo me non è così rivelativo del cuore dell'uomo né la castità né l'obbedienza, ma la povertà, perché la povertà è la totale fiducia che Dio provvede, cioè che Dio ti viene incontro. E questa cosa qui, no, è guadagnata poco a poco, ma non è guadagnata nei confronti di Dio, è guadagnata nei confronti dei fratelli. Detto prima, offese e giudizi. Voi provate, per esempio, quando vi confessate, perdonate, senza mancare di rispetto a nessuno, non dite sempre le stesse cose da molti anni. Alle più anziane, non dite sempre le stesse cose. È cambiato qualcosa? E perché continuate a confessarvi? Allora, non è in gioco il cambiare, anzi, quando si cambia, in genere si cambia in peggio. In gioco è, provate a tener conto di questo, non aspirate a cambiare, però togliete ogni volta una giustificazione al vostro peccato e voi comincerete a godere il dono di Dio per voi. Voi comincerete a godere questa luminosità. Senza accorgervi, potreste anche cambiare, ma senza accorgervi. Noi preoccupiamoci solo di togliere una giustificazione, cioè di togliere un accumulo. Ecco la povertà. Voi togliete ogni accumulo. Noi ne abbiamo di accumuli. E togliendo, è come se il cuore torna luminoso. Ho letto, come aveva dato la vostra madre, ho detto, ma provi a vedere le vostre costituzioni. Allora mi sono letto, anche le lettere, che penso che ci vuole un certo filtro a decifrare, perché se uno dice, leggi questo che può essere l'indicazione della via per te, lo chiudo, metto il cassetto e ti saluto. Invece, se si riesce a decifrare, allora voi vedete le indicazioni vere. Comunque, adesso voglio fare un piccolo riferimento solo per il voto di povertà. Due cose che sono indicate. Una, perché è diviso, no, quella regola francescana in generale, e poi un tentativo, diciamo, no, di applicazione più per la vostra famiglia. No? Allora, ho preso un punto della prima e un punto della seconda sulla povertà. Sembra una annotazione, diciamo, come di sfuggita, ma se capissimo la portata è sufficiente questo, ed è collegato a una cosa che voglio dirvi dopo. Allora, intrattenetevi benevolmente con gli umili. Beh, è bello che l'ho segnato, eh. E devono godere quando si intrattengono con persone umili e disprezzate, tra i poveri e i deboli, gli infermi e i lebbrosi e i mendicanti della strada. Questa fa parte della regola generale. La vostra applicazione. Dice, la povertà della religiosa è lasciare se stessa. È abbandono, è minorità. Minorità non è io ed io, eh. Minorità è io e i miei fratelli, che implicano un umile bisogno del cuore di perdonare e di accettare quanto accade. Le due cose, se si tengono insieme, costituiscono la dimensione affettiva vera della povertà. E quello che ieri non ho detto, perché lo riservavo per oggi, e poi dopo mi sono collegato a questa cosa, è, la esprimo così, la dimensione di fondo della, diciamo, chiamiamolo pure, no, della promessa di seguire la via della povertà, non è riguardo a me, è riguardo al povero. Cioè, se voi onorate sempre, comunque, prima di tutto il povero, il vostro cuore torna luminoso. Questa cosa normalmente noi la applichiamo perché il povero lo vediamo, non so, quello che andiamo a trovare che è nella miseria, quello che, non so, bussa alla porta perché chiede da mangiare. Invece provate a considerarlo all'interno della fraternità. Allora, imparate a stare benevolmente con chi nella comunità ha meno doni e più, che so io, non so, diciamo tra virgolette, è più cattiva o comunque passano come debole o fragile. Se voi fate questo, il cuore torna luminoso. E imparare a onorare il povero assimila al modo di muoversi di Gesù, che va a cercare i peccatori. Assimila alla via della manifestazione del segreto di Gesù, perché si rivolge ai piccoli e agli umili. Noi immaginiamo di vivere questo cercando noi di essere piccoli, no, un corpo. Io me la canto da solo, quando io sono così, sono così, me la canto. Invece vivere questo, e dovete accentuare la benevolenza, non mi impegno a, ma avvertire questa benevolenza con i propri fratelli, più sono fragili o deboli, meglio è, significa vivere la povertà. Allora, è evidente che per vivere questo è necessario staccarsi da sé. Cioè, in termini esegetico si dice, no, disappropriarsi di sé, spossessarsi di sé. Tanto che si può definire che chi non si stacca dal proprio ego rinuncia alla sua felicità. Sembra strano, ma è così. Allora, queste due cose, onorare il fratello, più è povero, più deve essere onorato, e staccarsi, no? Spossessarsi del proprio ego, no? del proprio io, diciamo così, no? Del proprio io, è ciò che assimila alla povertà di Gesù, che però da ricco che era si è fatto povero perché attraverso la sua povertà noi diventassimo ricchi. Ed è proprio in questo riferimento che gioca anche tutto il discorso che già da un po' di anno Papa Francesco fa sulla scelta dei poveri da parte della Chiesa. Se volete, ho controllato i paragrafi delle due encicliche, Evangelii Gaudium e Laudato Si. Allora, dell'Evangelii Gaudium leggete i paragrafi 186-201 e invece del Laudato Si numero 158. Cioè, qual è la portata di rivelazione della scelta del povero? Non è una opportunità che ci si prospetta per essere migliori. È la condizione perché ogni desiderio di essere migliore sia evangelico. È la condizione perché ogni desiderio di essere migliore sia evangelico. Ogni ideale di perfezione perseguito al di fuori di questa prospettiva non apre alla rivelazione di Dio. Per cui potete pregare finché volete, ma se il cuore non accede a questa condizione, la preghiera non solo non vi aprirà, ma si metterà come carboni ardenti sulla vostra testa. Perché non potendo ottenere quello che desiderate, accuserete perfino Dio che non ve lo dà. Allora, per me la cosa straordinaria della enciclica Laudato Si è un'osservazione di questo genere, che vale anche però per la vita fraterna. Papa Francesco ragiona in questo modo. Accudire al povero non è una sovrabbondanza di chi ha e dà a chi non ha. È la condizione per poter custodire la vivibilità del mondo. Se non si parte da quel principio, prima o dopo, il bene che tu godi ti strozza. Se non altro, perché aumentano così tanto i poveri che prima o dopo i piedi dei poveri calpesteranno. No. Prima o dopo ci sarà qualche rivoluzione, se non altro. Ma non è solo per questo. È proprio perché è una percezione etica della vita umana. Se noi non partiamo dal povero, neanche la ricchezza si mantiene. Per un po' di tempo sì, ma dopo non funziona. Ora, è uguale nella comunità. Se non partite dal fratello povero, debole, no? Che vi ha portato con dolcezza, no? E non partite da quello, ogni ideale che perseguite non ridonda. Cioè non si trasforma in manifestazione del segreto di Dio. Infatti può esistere, per esempio, nel vivere, no? Una vita, diciamo, retta, ma dura. Può esistere una vita che, come dire, io non manco mai, nel senso che non perdo mai la mia faccia, ma dentro non sono luminoso. E se non sono luminoso, il bene che faccio non feconda la vita degli altri. Allora, questa sensibilità va coltivata, va perseguita. Quando noi ascoltiamo la parola di Gesù nel Vangelo, no? Non è tesa a che noi diventiamo bravi, è tesa a che noi facciamo splendere quello che Lui insegna, quello che Lui dona, quello che Lui fa vedere nella quotidianità di una vita umana. E così, insieme a quel intrattenersi benevolmente con gli umili, no? Della regola, c'è un altro punto dove si dice non contendere mai con alcuno per qualsiasi bene di questo mondo, che sia una fetta di pane, un abiro o 100.000 euro. È lo stesso. Non contendete mai. Il che significa? Non preferite mai voi stessi al vostro fratello. significa non scegliere mai per primi, ma lasciar scegliere al fratello. Non rimproverare il fratello perché fa una cosa cattiva, ma rimproverarlo casomai solo dopo che io sono diventato benevolo, dopo che io ho chiesto perdono per i miei peccati al Signore. Se si fa così, questo mistero della povertà si estende a tutta la nostra vita e prende fondamentalmente i giudizi e i sentimenti del, come dire, da, io dico della propria importanza, ma è come, guardate, penso che il peccato di fondo è sempre quello di lesa maestà, come ti permetti tu di, che so io, di fare un'osservazione a me. Se noi potessimo togliere questa maestà di ciascuno, ma noi vivremmo ma molto più pacifici, molto più luminosi. Questo togliere la maestà è il mistero della povertà umana. Basta, già. Se no non faccio niente degli altri, ma... Sì, ci serve ancora un po' di cose, però basta, è già 20 alle 10, basta. Continuiamo un pomeriggio, però volevo continuare con le altre due promesse, l'obbedienza e la castità. I tempi sono ristretti, ma qualche piccolo suggerimento in questo modo. Un piccolo avvertimento che do io: se avete qualche domanda, spero senza vergogna, l'ultimo incontro, no? Magari lo faccio un po' più breve e voi fate le domande. Vi avverto solo di questo: ricordate che la risposta sarà secca, quindi non stupitevi. Ho visto che quando un fratello o una sorella fa una domanda vera, aiuta gli altri fratelli e le altre sorelle a cogliere le cose con un'altra prospettiva. Serve di più una domanda vera di un fratello o di una sorella, la risposta è secondaria, ma serve di più la domanda che non leggere 10 libri. Però deve essere vera. Deve essere vera, non fasulla, non tipo mentale e basta, no? Ma quando è vero, sì, ce l'avete. Poi chiederò io alla fine, dimenticate tutto quello che ho detto, ma trattenete solo lo zero, nel senso di dire il fuoco che c'è dentro per poter condividere tutti insieme la bellezza della parola di Gesù. Basta.